Radio 3 Mondo.
Buongiorno, ben ritrovati per la rassegna della stampa estera di Radio 3, 24 febbraio 2021. Apriamo questo nostro spazio andando in Cina, in particolare sul Global Times, il quotidiano in inglese, nella sua versione in inglese, che è del quotidiano del popolo qui di vicino al Partito Comunista, che questa mattina si concentra, tra gli altri temi che andremo ad approfondire, su quella che è la competizione per il vaccino in America Latina, in quello che viene definito storicamente il giardino di casa degli Stati Uniti. In un articolo interessante da questo punto di vista, il quotidiano cinese si concentra su quella che definisce l'ansia americana per la diffusione dei vaccini cinesi nel giardino di casa di Washington. Andiamo a vedere all'interno dell'articolo che si apre con una frase, con una affermazione apodittica dell'estensore: la mentalità egemonica degli Stati Uniti è incompatibile con l'influenza che viene meno nel giardino di casa. Gli Stati Uniti sono sempre più ansiosi per il fatto che in queste settimane i vaccini cinesi si stanno diffondendo in maniera molto veloce nelle nazioni latinoamericane, tra queste ultimo l'Uruguay, che riceverà la prima parte delle dosi del vaccino Sinovac nella giornata di giovedì, mentre gli accordi per ricevere il vaccino della Pfizer nella regione sembrano rallentare notevolmente. Vedere che nazioni latinoamericane instaurano una cooperazione sul vaccino così intensa con le aziende cinesi è considerata una minaccia dagli Stati Uniti, prosegue l'articolo cinese, perché Washington non può abbandonare la sua mentalità semi-egemonica nonostante sia in questa fase, riferimento ovviamente a Washington, impelagata in crisi domestiche ed altri problemi. La prima consegna di 198.000 dosi di vaccino Sinovac arriveranno proprio giovedì in Uruguay, come riportato dai media locali, e la nazione, ricorda ancora il Global Times, ha acquistato anche dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, e la prima consegna dovrebbe arrivare all'inizio di marzo, quindi successivamente rispetto al vaccino cinese. Anche l'Argentina ha approvato l'uso emergenziale di vaccini prodotti dall'azienda cinese Sinopharm nella giornata di domenica. La consegna del primo milione di dosi arriverà nei prossimi giorni. L'Argentina ha iniziato il suo programma di vaccinazione lo scorso dicembre, partendo con il vaccino Sputnik, il vaccino russo, e nello stesso periodo ha anche dato il via libera all'acquisto di vaccini Pfizer, ma per ora la nazione, cioè l'Argentina, non ha somministrato nemmeno una dose di Pfizer, con soltanto 3.000 persone che dovrebbero mostrarsi volontarie per averlo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece il Brasile, in questa carrellata che racconta appunto la situazione dei paesi latinoamericani in riferimento al vaccino e alla sua provenienza, il vaccino, scrive il quotidiano cinese, nonostante l'atteggiamento fortemente filo-statunitense del presidente Jair Bolsonaro, ha ricevuto per adesso vaccini soltanto cinesi, come quello di Sinovac e quello britannico di AstraZeneca Oxford. Il Messico ha ricevuto 2 milioni di dosi per un vaccino CanSino prodotto in Cina ed ha approvato l'uso emergenziale di vaccini di Sinovac il 10 febbraio scorso, dopo che Pfizer ha rallentato la produzione fino ad arrivare a zero di dosi che dovevano arrivare per l'appunto in Messico. Il Perù ha cominciato a vaccinare i suoi cittadini somministrando 300.000 dosi di vaccino cinese Sinopharm a partire dallo scorso 9 febbraio. La nazione, il Perù, ha raggiunto un accordo per la distribuzione di 20 milioni di dosi di vaccino con Pfizer. 500.000 di queste dosi arriveranno ad aprile e metà a marzo. Il Cile e la Colombia allo stesso modo hanno ricevuto consegne di vaccini cinesi. In quella che viene spesso definita la diplomazia del vaccino, prosegue l'articolo, la Cina adesso sta costruendo la sua influenza ai danni degli Stati Uniti anche nel giardino di casa di Washington. Si tratta di una influenza maggiore che sta mettendo a repentaglio la sicurezza di molti politici americani, prosegue il quotidiano di Pechino, che sono sempre più nervosi nel vedere il proprio giardino di casa penetrato in questa maniera dai vaccini prodotti nella Repubblica Popolare, che vengono preferiti anche a quello americano. Ma la colpa va rintracciata, leggiamo ancora, nell'atteggiamento egoistico da parte di Washington. Per ora infatti i vaccini della Pfizer, scrive il Global Times, vengono consegnati prima agli americani e agli alleati più prossimi degli Stati Uniti, così l'America Latina rimane indietro nella lista d'attesa, e per questo benedice l'intervento della Cina o della Russia nella diffusione delle dosi necessarie. In questo articolo appunto della Global Times, che va a toccare uno dei punti più sensibili per quanto riguarda poi la strategia americana, ovvero la possibilità che potenze esterne ed ostili agli Stati Uniti possano penetrare l'America Latina, e lo stiano facendo almeno sul piano propagandistico attraverso la diffusione dei vaccini, che viene appunto rilanciata in questo modo. Un altro articolo interessante che troviamo oggi sul quotidiano cinese è un editoriale molto duro, come spesso capita al Global Times, nei toni. In questo caso si scaglia contro l'alleanza spionistica dei cosiddetti Five Eyes, cioè i cinque occhi che uniscono gli Stati Uniti più il Regno Unito, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Canada, in quello che di fatto ancora il residuo dell'impero britannico più gli Stati Uniti, nella più grande alleanza appunto di scambi di informazione a livello spionistico, che viene definita dal quotidiano cinese un asse di supremazia bianca. Questo la dizione con cui viene definita l'alleanza dei cinque occhi sul Global Times. Global Times, che nell'articolo riparte da quanto raccontavamo ieri, cioè dalla decisione della Camera dei Comuni canadesi di definire genocidio l'atteggiamento della Cina ai danni degli Uiguri, la richiesta rivolta al Comitato Olimpico Internazionale di spostare le Olimpiadi invernali e toglierle a Pechino nel prossimo 2022. Nel commento che leggiamo all'interno di questo editoriale si legge, per l'appunto, il Canada, il Regno Unito e l'Australia, i tre membri dei cinque occhi, stanno cercando di mettere pressione alla Cina. Rappresentano in realtà una comunità accentrata sugli Stati Uniti, razzista, e che agisce come una mafia, testuale leggiamo nell'articolo, e che in maniera arrogante e deliberata provoca la Cina, sta provando a consolidare la propria egemonia come fanno tutti i gangster. Si tratta di un asse razzista che vuole soffocare il diritto allo sviluppo per quasi 1.400.000.000 di cinesi. I membri di questa alleanza sono tutte nazioni che parlano inglese e sono nate attraverso la colonizzazione britannica. Si tratta di paesi che condividono la civiltà anglosassone e che sono stati raccolti dagli Stati Uniti per diventare quello che si autodefinisce il centro della cultura occidentale. Hanno tutti un senso di superiorità razzista. Il blocco adesso è diventata un'organizzazione che prima si occupava soltanto di condivisione intelligence, che adesso invece prende di mira la Cina ed anche la Russia. La loro malvagia idea di razzismo sta fermentando da tempo e porta anche al tentativo di scontrarsi con le due nazioni, cioè riferimento alla Cina e alla Russia. Con l'eccezione della Nuova Zelanda, proseguiamo la lettura, che è la più piccola delle cinque nazioni in questione, le altre quattro si stanno coordinando in maniera sempre più fitta per attaccare la Cina e per trasformare la loro alleanza in una cricca politica, in quello che è un asse destinato ad erodere la civiltà nelle relazioni internazionali e a lasciare che un atteggiamento mafioso possa ascendere al palcoscenico diplomatico nel XXI secolo. Quindi toni estremamente duri, ma al di là dei toni così duri nei confronti dei cinque occhi, dei Five Eyes, ciò che è affascinante è l'utilizzo propagandistico dell'espressione asse di supremazia bianca. La Cina fatica moltissimo a trovare una missione narrativa per attirare a sé soprattutto i paesi asiatici, che in larghissima parte hanno scelto gli Stati Uniti nella competizione fra le due potenze, semplicemente perché gli Stati Uniti sono geograficamente più lontani dalla Cina e quindi fanno meno paura in vista del futuro. In questo modo Pechino cerca di diffondere nella regione, nel continente asiatico, questa interpretazione della competizione, che è un'interpretazione finalmente propagandistica come necessario per ogni impero, e che porta la competizione per l'appunto sul terreno razziale, invitando dunque le nazioni asiatiche essenzialmente a scegliere la Cina al posto degli Stati Uniti per una questione di respingimento della supremazia bianca, che invece Washington e i suoi principali alleati raccolti nei cinque occhi, sebbene non siano soltanto questi principali alleati degli Stati Uniti, invece rappresenterebbero, quindi con uno scatto in avanti di propaganda necessario ad ogni impero per corroborare la propria missione, che finora la Cina non aveva avuto. Ancora in Cina, ma andiamo sul Washington Post, che invece racconta l'ultima decisione presa da Pechino per quanto riguarda la possibilità di essere eletti come consiglieri nel distretto di Hong Kong, e per poterlo fare bisogna dimostrare il proprio attaccamento alla patria, il proprio patriottismo. Soltanto dei patrioti, infatti, secondo quello che ha annunciato nella giornata di ieri il governo di Hong Kong, soltanto dei patrioti potranno candidarsi ad essere eletti come consiglieri distrettuali nell'ex colonia britannica. E molto semplicemente, spiega il Washington Post, questi dovranno dimostrare la loro lealtà non agli elettori, appunto, ma a Pechino e al partito comunista, in quello che il quotidiano statunitense definisce l'ultimo tentativo cinese di distruggere la democrazia nell'ex colonia. I cambiamenti che dovrebbero essere introdotti nelle prossime settimane o nel prossimo mese, dovrebbero poi diventare legge già in primavera, scateneranno l'espulsione di diversi consiglieri che si definiscono pro democrazia, anche se questi hanno già giurato e sono legalmente insediati. In questa maniera i candidati che saranno considerati non patriottici, a loro sarà impedito di candidarsi ulteriormente alle prossime elezioni nei prossimi 5 anni. È impossibile dire di amare la propria nazione ma poi non rispettare il partito comunista, ha spiegato Eric Tsang, che è il segretario per gli affari costituzionali di Hong Kong. Da questo punto di vista per noi non ha alcun senso. Se si è una persona che ama la propria nazione, bisogna amare anche il partito comunista, ha insistito Tsang, spiegando il senso della nuova norma voluta da Pechino. L'insistenza, prosegue Washington Post, sul concetto di patrioti consente alla Cina di avere rappresentanti che non possano influenzare il territorio con idee alternative a quelle diffuse per l'appunto da Pechino. Sullo stesso tema anche il Global Times questa mattina risponde direttamente alle accuse americane in quelli che sono spesso degli scambi incrociati tra Stati Uniti e Cina. Spiega invece la nuova legge come semplicemente una questione legalistica, per cui chiunque voglia candidarsi deve rispettare quelle che sono le leggi dell'intera nazione, quindi anche del partito comunista, che si applicano a tutta la Repubblica Popolare, in una mossa che Global Times semplicemente definisce inevitabile e è fondamentale in punto di diritto. Andiamo in Germania, ma preoccuparci da ultimo ancora della questione cinese. Sulla Deutsche Welle vengono riportate le dichiarazioni di quello che viene definito il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, che ha chiesto alle Nazioni Unite di premere sulla Cina affinché Pechino consenta ad una team qualificato di indagare quelli che vengono definiti gli abusi contro gli uiguri nella Xinjiang, nella provincia occidentale della Repubblica Popolare. La Cina deve garantire accesso agli investigatori delle Nazioni Unite che cercano di scoprire che cosa sta succedendo contro la minoranza musulmana degli uiguri, ha detto. Queste le dichiarazioni riportate sul sito tedesco Josep Borrell. Al di là del valore delle dichiarazioni in sé, insomma, Borrell non ha poteri reali, al di là dell'aspetto simbolico. È interessante che appunto sul piano simbolico per l'appunto l'Unione Europea si schieri con gli Stati Uniti, inevitabilmente sugli abusi perpetrati ai danni degli uiguri in una fase come questa, anche per segnalare buona volontà alla nuova amministrazione Biden, che centra molto della sua politica estera sull'aspetto propagandistico legato poi alla democrazia e ai diritti. diritti umani. Su Al Jazeera riporta quello che è lo scambio di accuse all'interno della Repubblica Democratica del Congo sulla morte dell'ambasciatore italiano. In particolare riporta le dichiarazioni dei ribelli Hutu che negano di essere stati gli autori dell'agguato che ha poi condotto alla morte dell'ambasciatore Luca Attanasio nella giornata di lunedì. Riporta il network catarino in particolare una dichiarazione ufficiale per l'appunto dei ribelli Hutu che negano qualsiasi loro responsabilità in quanto accaduto e che invece danno la colpa direttamente a quello che viene definito l'esercito della Repubblica Democratica del Congo, secondo l'interpretazione appunto delle forze di liberazione del Ruanda. Questo quanto riporta Al Jazeera. In particolare i ribelli negano di essere stati presenti nei pressi del luogo in cui si è svolto l'agguato ed invitano a cercare responsabilità per questo atto tremendo negli eserciti, in particolare quello della Ruanda e soprattutto della Repubblica Democratica del Congo e dei loro sponsor che hanno ormai realizzato un'alleanza contro natura per perpetuare il loro rispettivo regime. Questa appunto dichiarazione dei ribelli Hutu che sono stati accusati ufficialmente dal governo del Congo di aver realizzato l'agguato in cui è morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, un carabiniere ancora italiano e l'autista che li conduceva nella giornata di lunedì. Negli Stati Uniti, ma ancora su Al Jazeera che si occupa di ciò che potrà capitare a Trump nelle prossime settimane, in particolare le accuse di stupro che potrebbe affrontare molto velocemente anche nelle prossime settimane. Racconta Al Jazeera di come senza l'immunità presidenziale in questo momento Trump è ovviamente esposto a diversi procedimenti giudiziari, ne parlavamo anche ieri, e tra questi ci sono appunto almeno due cause per stupro, di accuse di stupro che potrebbero, ed altre di molestie sessuali in particolare, spiega Al Jazeera, che potrebbero viaggiare più velocemente tra poche settimane, in quello che è uno dei fronti aperti, lo raccontavamo anche ieri, per l'ex presidente degli Stati Uniti, finito sotto schiaffo da parte degli apparati americani, con numerose cause giudiziarie non solo legate alle molestie o allo stupro, come racconta Al Jazeera, ma anche per quanto riguarda la sua posizione fiscale, i suoi affari del passato, che in senso allargato dovrebbero inibirne poi l'azione politica. E inevitabilmente ancora Al Jazeera racconta di come i sostenitori di Trump si siano ormai lanciati sui cosiddetti social network alternativi, quelli legati alla destra alternativa americana, dopo aver abbandonato invece social network più classici come Facebook e Twitter. Oggi si ritrovano su piattaforme come Gab, appunto, che sostituisce Twitter, MeWe, che sostituisce Facebook, Telegram, Discord, ed è su queste piattaforme che oggi, leggiamo un articolo sul sito del network catarino, si ritrovano moltissimi dei sostenitori di Trump, in una sorta di universo parallelo, di bolla parallela, in cui si scambiano opinioni e rafforzano il loro sostegno per il presidente, per l'ex presidente Trump, che nel frattempo non è più presente né su Facebook ed è stato permanentemente bandito da Twitter che ha anche chiuso almeno 70.000 account affiliati con la setta cospirazionista di QAnon, vicina anche questa all'ex amministrazione Trump. L'ultima notizia invece la prendiamo in Germania, andiamo a vedere dal Guardian di che cosa si tratta. Racconta per l'appunto il Guardian come nell'ultimo anno il Covid abbia ispirato 1200 nuove parole tedesche, una lista compilata dall'Istituto Leibniz per la lingua tedesca, che per l'appunto racconta come soltanto nell'ultimo anno si siano nate 1200 nuove parole in tedesco legate alla pandemia, contro una media di circa 200 nuove parole che vengono create tutti gli anni in Germania. Tra queste spiccano parole come Corona Angst, cioè l'ansia prodotta dal coronavirus, Impfneid, cioè l'invidia per coloro che sono già stati, vaccinati, Abstandsbier, cioè la birra presa a distanza, o ancora Corona Mude per coloro che sono stanchi del Covid-19, oppure Corona Frisur, cioè lo stile, il taglio di capelli legato proprio al coronavirus, in quello che è un caso assoluto, racconta l'Istituto Leibniz per la lingua tedesca. Mai c'era stato fino ad oggi, da quando vengono rintracciati questi cambiamenti nel linguaggio nella Repubblica Federale, non c'erano mai state così tante parole create in un solo anno, 1200, come spesso capita nella lingua tedesca, appiccicate fra di loro, e che rappresentano per l'appunto un vero e proprio record. Da ultimo vale la pena forse ricordare la Balkon Sänger, cioè il cantante da balcone, che è stato tipico soprattutto durante la cosiddetta prima ondata in Germania, e non soltanto. Era questa l'ultima notizia. Un ringraziamento da Danilo Martini alla console, Cettina Flaccavento in regia, Costanza Spocci in redazione, da Dario Fabri. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.